Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati, eccoci puntuali come sempre il mercoledì con l'appuntamento per la sintesi dell'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchon schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto a voi tutti da Angela Ambrogetti in studio, oggi in regia da Gaetano Paradisi. E l'attività di Benedetto XVI in queste settimane, lo sappiamo, è abbastanza limitata, perché il Papa è a Castel Gandolfo per le vacanze per il periodo estivo e sono sospesi praticamente tutti gli impegni pubblici tranne l'appuntamento con l'Angelus Domenicale, un appuntamento che il Papa naturalmente non manca mai, e l'Angelus è recitato nel cortile interno del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, appunto a mezzogiorno. Allora ascoltiamo subito la catechesi di domenica scorsa.
Quest'oggi nella liturgia la lettura dell'Antico Testamento ci presenta la figura del re Salomone, figlio e successore di Davide. Si rappresenta all'inizio del suo regno, quando era ancora giovanissimo. Salomone ereditò un compito molto impegnativo e la responsabilità che gravava sulle sue spalle era grande per un giovane sovrano. Per prima cosa, egli offrì a Dio in solenne sacrificio 1000 olocausti, dice la Bibbia. Allora il Signore gli apparve in visione notturna e promise di concedergli ciò che avrebbe domandato nella preghiera. E qui si vede la grandezza dell'anima di Salomone. Egli non domanda una lunga vita, né ricchezze, né l'eliminazione dei nemici. Dice invece al Signore: concede al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Il Signore lo esaudì così che Salomone divenne celebre in tutto il mondo per la sua saggezza e i suoi retti giudizi. Egli dunque pregò Dio di concedergli un cuore docile. Che cosa significa questa espressione? Sappiamo che il cuore nella Bibbia non indica solo una parte del corpo, ma il centro della persona, la sede delle sue intenzioni e dei suoi giudizi, potremmo dire la coscienza. Cuore docile allora significa una coscienza che sa ascoltare, che è sensibile alla voce della verità e per questo è capace di discernere il bene dal male. Nel caso di Salomone la richiesta è motivata dalla responsabilità di guidare una nazione, Israele, il popolo che Dio ha scelto per manifestare al mondo il suo disegno di salvezza. Il re di Israele pertanto deve cercare di essere sempre in sintonia con Dio, in ascolto della sua parola, per guidare il popolo nelle vie del Signore, la via della giustizia e della pace. Ma l'esempio di Salomone vale per ogni uomo, Ognuno di noi ha una coscienza per essere in un certo senso re, cioè per esercitare la grande dignità umana di agire secondo la retta coscienza, operando il bene ed evitando il male. La coscienza morale presuppone la capacità di ascoltare la voce della verità, di essere docile alle sue indicazioni. Le persone chiamate a compiti di governo hanno naturalmente una responsabilità ulteriore e quindi, come insegna Salomone, hanno ancora più bisogno dell'aiuto di Dio. Ma ciascuno ha la propria parte da fare nella concreta situazione in cui si trova. Una mentalità sbagliata ci suggerisce di chiedere a Dio cose e condizioni di favore. In realtà la vera qualità della nostra vita e della vita sociale dipende dalla retta coscienza di ognuno, dalla capacità di ciascuno e di tutti di riconoscere il bene separandolo dal male e di cercare pazientemente di aiutarlo, attuarlo e così contribuire per la giustizia e per la pace. Chiediamo per questo l'aiuto della Vergine Maria, sede della sapienza. Il suo cuore è perfettamente docile alla volontà del Signore. Pur essendo una persona umile e semplice, Maria è una regina agli occhi di Dio e come tale noi la veneriamo. La Vergine Santa aiuti anche noi a formarci con la grazia di Dio una coscienza sempre aperta alla verità e sensibile alla giustizia per servire il regno di Dio.
Dopo la preghiera dell'Angelus, Benedetto XVI si è soffermato ancora una volta a commentare le notizie che giungono dalla Norvegia, che venerdì è stata scenario di due gravissimi attentati. Ascoltiamo le parole del Papa.
Cari fratelli e sorelle, ancora una volta purtroppo giungono notizie di morte e di violenza. Proviamo tutti un profondo dolore per i gravi atti terroristici accaduti venerdì scorso in Norvegia. Preghiamo per le vittime, per i feriti e per i loro cari. A tutti voglio ancora ripetere l'accorato appello ad abbandonare per sempre la via dell'odio e a fuggire dalle logiche del male.
E al di là della cronaca, per capire un po' di più la situazione e conoscere un po' di più la reazione del paese nordico, ascoltiamo al microfono di Amedeo Lomonaco il nunzio apostolico nei paesi scandinavi, Monsignor Emil Paul Scherning.
Le parole del Santo Padre sono state quasi subito divulgate sul canale dello Stato della Norvegia e nella messa di domenica praticamente tutte le parrocchie hanno letto il messaggio del Santo Padre, anche con l'invito di pregare per le vittime e per le famiglie. Tutti questi interventi da parte del Santo Padre sono stati considerati dalla popolazione come grande atto di solidarietà da parte del Santo Padre e come un importante gesto in questo momento molto difficile della nazione.
L'attentatore è stato definito da diversi mezzi di informazione un fondamentalista cristiano. Questa è un'etichetta molto pericolosa. In realtà si tratta di uno squilibrato, di una persona complessa, anche con un livello culturale, da quello che si è potuto leggere, abbastanza alto.
Ma è chiaro che aggiungendo cristiano infine non dice niente, perché sono persone squilibrate, persone che certamente hanno una idea fissa e soprattutto che cercano di imporre se stessi, le loro ideologie e le loro idee agli altri, e questo evidentemente non ha niente da fare con cristianesimo.
Il Santo Padre proprio nel telegramma di cordoglio ha anche esortato i norvegesi a restare uniti spiritualmente. Questa unità oggi è visibile soprattutto nella condivisione del dolore. In futuro può diventare anche la base, il pilastro di una nuova società, di un nuovo popolo norvegese?
Io penso che quel disastro, quella tragedia incredibile, impensabile prima che è successo, cambierà certamente molto anche all'interno del popolo norvegese. Io penso che aumenterà molto la coesione e soprattutto in questi momenti tragici, per esempio anche ieri si è celebrato una messa nella cattedrale luterana dove ha partecipato anche il governo e anche il re e la regina, e si è visto anche durante questa cerimonia che c'era molta commozione, però anche una profonda volontà di sentirsi come popolo e di reagire come popolo affinché questo tipo di violenze non si ripetano.
Eccellenza, a proposito di violenza, il Papa ha esortato ad abbandonare ogni via dell'odio e a fuggire anche le logiche del male. Quali i malesseri della società scandinava? Qual è il compito di fronte a questi malesseri da parte della Chiesa cattolica?
Io penso da parte della Chiesa cattolica, come anche della Chiesa luterana, il compito è sempre lo stesso, di annunciare Cristo, e in questi ultimi anni sempre diventato più difficile per causa della cosiddetta secolarizzazione della società, del grande benessere che soprattutto esiste in questi paesi, e il messaggio cristiano è sempre lo stesso: promuovere la causa di Cristo, cioè l'amore, di portare la gente insieme, di non creare piccole isolotti di famiglie o di isole interno alla società, però anche di creare questa comunità che può offrire la Chiesa come comunità di fede, di speranza e di amore. E questo è fatto anche in collaborazione tra le chiese, questo è anche un importante aspetto del movimento ecumenico in questi paesi. Se cerchiamo di farlo insieme, soprattutto se con l'aiuto di Dio e l'intervento dello Spirito Santo riusciamo a rinnovare noi stessi, se soprattutto la Chiesa Cattolica, essendo una comunione di tante varie culture e lingue, se noi riusciamo a creare questa comunità, questo sentimento di essere Chiesa intorno a Cristo, io penso che possiamo diventare veramente il fondamento per un nuovo tipo di società con quale si dà prova che anche gente di varie origini, di varie lingue, di varie culture possono vivere insieme. E lì io penso che la Chiesa in questi nostri paesi abbia un grande compito, una grande missione.
E rimaniamo in Scandinavia per parlare però in positivo di un'immagine e di una figura di santa davvero particolare, Brigida di Svezia. Proprio il 23 luglio scorso è stata la festa di questa santa, che è anche patrona di Europa. In cattività avignonese, in quell'epoca la santa scandinava fu una delle donne che con fervore e determinazione si batté per l'unità della Chiesa e per restituire dignità al ruolo del successore di Pietro. Ascoltiamo in questo servizio di Alessandro De Carolis le parole che Benedetto XVI ha dedicato proprio a lei.
La vita di Brigida di Svezia è la storia di due storie: la storia di una donna vicina a Dio che rende santo un matrimonio e la storia di una donna vicina a Dio che rende santa se stessa, santificando chi le sta vicino. Nel primo caso, uno splendido esempio di coerenza cristiana domestica; nel secondo, di coerenza cristiana pubblica. Benedetto XVI ne parla con scoperta ammirazione durante un'udienza generale dello scorso autunno, quando le sue catechesi ritraggono alcune delle grandi figure femminili del Medioevo. Brigida nasce nel 1303 a Finster, nel nord della Svezia. A 14 anni è per l'epoca in età da matrimonio. Lei si sente attratta dalla consacrazione a Dio, ma non si oppone al volere del padre. Per 28 anni è una moglie e una madre attenta, amorevole e profondamente cristiana, al punto che, nota il Papa, anche una dei suoi 8 tra figli e figli, Caterina, verrà proclamata santa.
La sua saggezza pedagogica fu apprezzata a tal punto che il re di Svezia, Magnus, la chiamò a corte per un certo periodo con lo scopo di introdurre la sua giovane sposa, Bianca di Namur, nella cultura svedese. Brigida, spiritualmente guidata da un dotto religioso che la iniziò allo studio delle scritture, esercitò un influsso molto positivo sulla propria famiglia, che grazie alla sua presenza divenne una vera chiesa domestica.
La quotidianità di Brigida spiega ciò che oggi oggi si è largamente smarrito sul senso del matrimonio cristiano, e cioè che i coniugi possono dimostrarne la bellezza coltivando la grazia che sostiene il loro specifico sacramento, con tenerezza e aiuto reciproco, osserva il Papa, con solidarietà e partecipazione alla vita della Chiesa. Brigida, culturalmente preparata, insegna al marito, Ulf, a leggere e a studiare, favorendo con ciò la sua carriera, e assieme a lui, ricorda Benedetto XVI, pratica con generosità opere di carità verso i poveri.
Non poche volte, proprio come è avvenuto nella vita di Santa Brigida e di Ulf, è la donna che con la sua sensibilità religiosa, con la delicatezza e la dolcezza, riesce a far percorrere al marito un cammino di fede. Penso con riconoscenza a tante donne che giorno dopo giorno ancora oggi illuminano le proprie famiglie con la loro testimonianza di vita cristiana.
Poi questa parte della storia termina nel 1341. Ulf muore e Brigida, rimasta vedova, non cerca un altro uomo, ma Dio. Si trasferisce in un monastero cistercense, dove comincia ad avere delle rivelazioni divine molto particolari, visioni intense sull'amore di Dio per l'umanità, ma anche rivelazioni sulla sorte della Chiesa del suo tempo, soprattutto sul papato, che in quel periodo ha lasciato la sede di Roma per la Francia.
Ricevendo questi carismi, Brigida era consapevole di essere destinataria di un dono di grande predilezione da parte del Signore. Figlia mia, leggiamo nel primo libro della Rivelazione, io ho scelto te per me. Amami con tutto il tuo cuore, più di tutto ciò che esiste al mondo. Del resto, Brigida sapeva bene e ne era fermamente convinta che ogni carisma è destinato ad edificare la Chiesa.
Dopo aver fondato un ordine religioso detto del Santo Salvatore, Brigida si trasferisce a Roma e qui viene colpita dal degrado della città e del clero. Anche da ciò si nota la lontananza del pontefice da Roma e lei intensifica preghiere e suppliche perché tutto ciò finisca e non solo la Chiesa ma tutta l'Europa torni, secondo la concezione sociopolitica del tempo, ad avere una unità sotto le guide dell'imperatore e del papa.
Proveniente dalla Scandinavia, Santa Brigida testimonia come il cristianesimo abbia profondamente permeato la vita di tutti i popoli di questo continente. Dichiarandola compatrona di Europa, il Papa Giovanni Paolo II ha auspicato che Santa Brigida, vissuta nel XIV secolo, quando la cristianità occidentale non era ancora ferita dalla divisione, possa intercedere efficacemente presso Dio per ottenere la grazia tanto attesa della piena unità di tutti i cristiani.
La Santa Sede ha richiamato per consultazioni il nunzio apostolico in Irlanda, Monsignor Giuseppe Leanza, in seguito alla pubblicazione il 13 luglio scorso del rapporto della commissione d'inchiesta del governo irlandese circa le accuse di abusi di minori da parte del clero della diocesi di Cloyne. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ce ne parla Sergio Centofanti.
La segreteria di Stato ha preso la decisione di richiamare il nunzio a Dublino, in particolare per le reazioni che sono seguite al rapporto Cloyne. Mercoledì scorso, durante un dibattito parlamentare, il primo ministro irlandese, Enda Kenny, aveva accusato il Vaticano di aver incoraggiato i vescovi a non denunciare gli abusi alle autorità ufficiali. Successivamente era intervenuto il direttore della sala stampa, padre Federico Lombardi, che, interpellato dai giornalisti, aveva confermato che la Santa Sede avrebbe risposto opportunamente alle domande del governo irlandese sulla vicenda. Il portavoce Vaticano auspicava inoltre che il dibattito su temi così drammatici potesse svolgersi con la necessaria obiettività, in modo da contribuire alla causa che deve stare maggiormente a cuore a tutti, cioè la salvaguardia dei bambini e dei giovani. Da parte sua l'arcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin, aveva respinto con forza le accuse lanciate dal premier irlandese, sottolineando che nella diocesi di Cloyne sono state ignorate le norme del 2001 volute dall'allora cardinale Ratzinger, dunque dal papa attuale. In una risposta orale, padre Ciro Benedettini, vice direttore della sala stampa della Santa Sede, ha spiegato oggi che il richiamo del nunzio ha lo scopo principale di permettere una consultazione con chi lavora sul posto posto da parte della Segreteria di Stato e degli altri dicasteri coinvolti al fine di preparare la risposta ufficiale della Santa Sede al governo irlandese. Padre Benedettini ha poi sottolineato che il richiamo del nunzio, essendo una misura a cui raramente la Santa Sede fa ricorso, denota la serietà della situazione, la volontà della Santa Sede di affrontarla con obiettività e determinazione, nonché una certa nota di sorpresa e rammarico per alcune reazioni eccessive. Infine, conclude, si tratta di una decisione che va interpretata nella linea di una volontà della Santa Sede finalizzata ad una seria e fattiva collaborazione.
Rimaniamo in atmosfera diplomatica. Si stabiliscono le nuove relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Malesia, desiderose di promuovere legami di mutua amicizia, hanno deciso di comune accordo di stabilire relazioni diplomatiche. La Malesia è il 179esimo paese che stabilisce relazioni con la Santa Sede e nel sud-est asiatico essa segue il Timor orientale che le intrattiene dal 2002. Ce ne parla Medeo Lo Monaco.
La Malaysia, 179esimo paese a stabilire relazioni diplomatiche con la Santa Sede, ha una popolazione multiculturale di oltre 28 milioni di abitanti. L'Islam è professato dal 60,4% della popolazione, i cristiani sono poco più del 9%, i cattolici circa il 3%. Il paese, indipendente dal 1957, ha conosciuto un periodo di rapido sviluppo che lo ha portato tra i maggiori produttori di componenti elettronici nel mondo. La Malaysia ha acquisito anche un crescente profilo internazionale fornendo un significativo contributo ad operazioni di pace. La Chiesa cattolica è presente nel paese dal 1511 con l'arrivo dei primi missionari portoghesi nella città di Malacca, dove si recò anche Francesco Saverio nel 1545. La Chiesa cattolica, molto attiva nell'evangelizzazione e nella pastorale per la famiglia, è presente in vari ambiti, tra cui quello educativo con molte scuole primarie e secondarie. Nel campo caritativo e sociale sono inoltre molteplici le istituzioni a favore dei più bisognosi e dei lavoratori migranti. I laici offrono la loro collaborazione sia a livello diocesano sia a livello parrocchiale. I contatti tra Malaysia e Santa Sede sono stati contrassegnati recentemente da alcuni avvenimenti di particolare rilievo. La decisione di stabilire relazioni diplomatiche è stata presa durante l'incontro a Castel Gandolfo il 18 luglio scorso tra il Papa e il Premier della Malaysia. Nel corso di quel colloquio era stata sottolineata l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso per la promozione della pace, della giustizia e della maggiore comprensione tra i popoli.
Un grande pastore, così il cardinale Angelo Sodano, decano del collegio cardinalizio, ha ricordato il cardinale Virgilio Noè, scomparso domenica all'età di 89 anni. Il cardinale Sodano ha celebrato i funerali nella Basilica di San Pietro in comunione di preghiera con Benedetto XVI. Il Papa aveva ricordato l'apprezzata testimonianza di fervoroso zelo sacerdotale e di fedeltà al Vangelo del porporato in un messaggio alla sorella Maria. Ce ne parla Fausta Speranza.
Pastore illuminato e saggio, prima come sacerdote a Pavia, poi come vescovo qui in Vaticano e infine come cardinale di Santa Romana Chiesa.
Il cardinale Sodano ricorda la figura del cardinale Noè e sottolinea: è stato un dono alla Chiesa, un grande pastore. Quasi a voler riassumere un'attitudine dell'animo e dunque un modo di essere, ricorda quanto il cardinale Noè amava ripetere.
Le parole del Salmo: cercherò sempre il tuo volto, Signore.
Oggi i membri della Curia Romana, a partire dal segretario di Stato Cardinale Bertone, dice il decano del Collegio Cardinalizio, sono uniti nella preghiera con Benedetto XVI.
In questo momento un arco di preghiere unisce quindi Castel Gandolfo e Roma e ci trova tutti uniti in orazione.
Ai funerali hanno partecipato tra gli altri il vescovo di Pavia e il sindaco del comune di Bereguardo, nella provincia di Pavia, dove il cardinale Noè era nato. Nella città di Pavia, il giovane Virgilio Noè frequentò il seminario e fu ordinato sacerdote il 1 ottobre 1944, in uno dei drammatici momenti della Seconda Guerra Mondiale.
Benedetto XVI ha espresso il suo cordoglio per la morte di Paolo Bertone, fratello del cardinale segretario di Stato, avvenuta in una casa di cura nel Vercellese. In un messaggio al cardinale Bertone, il Papa manifesta la sua vicinanza al porporato e ai familiari. E sempre il cardinale segretario di Stato, Tarcisio Bertone, ha presieduto una santa messa nella cappella di Sant'Anna a Gressonella Trinitè in Valle d'Aosta, dove Giovanni Paolo II sostò 10 anni fa durante i giorni del suo riposo estivo. Il cardinale nell'omelia ha commentato la parabola del grano e della zizzania proposta dalla liturgia e infine ha ricordato la memoria dei santi Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria, invocando la loro intercessione per saper udire come essi hanno fatto il messaggio di Dio e saper portare la luce e la speranza nelle nostre famiglie. E proprio per celebrare la festa dei santi Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine, una memoria particolare si è fatta nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, la parrocchia pontificia. A mezzogiorno il cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per lo Stato della Città del Vaticano, ha presieduto la messa con la recita dell'Angelus. Nel pomeriggio alle 18 poi la celebrazione invece è stata presieduta dal cardinale Paolo Sardi ed è stata dedicata ai nonni. Ce ne parla Tiziana Campisi.
Noi abbiamo pochissime notizie su Sant'Anna e anche su San Gioacchino. Le uniche notizie che noi possiamo ricavare sono attraverso la figlia, attraverso Maria. Ecco allora la proposta che io faccio. Entriamo nella piccola casa di Nazareth e ascoltiamo Maria mentre risponde all'angelo: eccomi. Come è sbocciato questo eccomi? Evidentemente in quell'eccomi c'è la grazia di Dio, c'è la libertà docile di Maria, ma c'è anche l'educazione che ha ricevuto in famiglia. C'è l'educazione all'ascolto della voce di Dio che Maria ha appreso da Sant'Anna e ha appreso da San Gioacchino. In quell'eccomi meraviglioso c'è in qualche modo il profumo della vita di famiglia, della testimonianza di famiglia che Maria ha respirato accanto a Sant'Anna e accanto a San Gioacchino.
Dunque la figura di Sant'Anna ci porta all'immagine della famiglia. In che modo oggi riaccostarsi ai valori della famiglia guardando alla figura di Sant'Anna ma anche a quella di San Gioacchino?
Oggi la famiglia è diventata un deserto. Possiamo dire che molti figli crescono in case atee, dove non si respira affatto la presenza di Dio. E quando manca Dio, manca la pace, manca l'armonia. Quando manca Dio, manca la fedeltà. Quando manca Dio, manca anche una precisa scala di valori. L'esempio di San Gioacchino e di Sant'Anna deve stimolare le famiglie di oggi a ritrovare la sorgente della gioia, della pace, della bellezza della famiglia. Se la famiglia non ritrova Dio, non ritrova quella pienezza di Dio che si respirava nella casa di San Gioacchino e di Sant'Anna, la famiglia non potrà dare nulla ai figli, potrà assicurare un po' di benessere che non risolve il problema del senso della vita, della gioia del cuore. I figli hanno bisogno di una testimonianza di valori autentici, di ideali autentici, e prima di tutto la testimonianza del valore di Dio, che è la roccia su cui si può costruire la vita.
Famiglie e generazioni che si succedono. Se la famiglia è un po' la base della società, hanno una importanza fondamentale i nonni.
I nonni sono i custodi della continuità. Sono la presenza continua dell'affetto, trasmettono la lampada della sapienza della famiglia, la lampada dei valori della famiglia, la lampada dell'educazione che si deve ricevere in famiglia. E se i nonni sono persone ricche della sapienza di Dio, possono trasmettere ai figli veramente il segreto della vita e anche la mappa della vita che devono percorrere. Se noi vogliamo trasmettere ai figli e ai nipoti la luce che illumina la vita, bisogna averla dentro. E gli adulti devono porsi la domanda: che responsabilità abbiamo noi oggi di fronte allo sbandamento dei figli, di fronte allo sbandamento dei giovani? Molto spesso i giovani, più che lontani dalla fede, sono allontanati o non avvicinati. Questo è un esame di coscienza che dobbiamo fare tutti noi adulti.
E noi intanto vi diamo un'anticipazione: sabato prossimo, 30 luglio, in occasione del 60° dell'ordinazione sacerdotale di Papa Benedetto XVI, una delegazione di Traunstein in Baviera porterà al Papa una onorificenza particolare dedicandogli un concerto nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Naturalmente ne parleremo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.